Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici che mi ascoltate, vi saluto. Siamo giunti alla 66esima puntata. Hercules Furens di Seneca, La pazzia di Ercole. Traduzione dal latino di Giovanni Viansino. È notte. Sulla scena appare la statuaria figura di Giunone, una Giunone adirata e bellicosa. Si rivolge agli spettatori con parole infiammate e piene di rancore contro Ercole, il figlio maledetto di una rivale mortale e frutto dell'ennesimo adulterio di Giove, suo sposo. Se ricordate, alcuni mesi addietro vi avevo presentato tra le varie commedie di Plauto Anfitruo, cioè Anfitrione. Parlava proprio dell'amore adulterino di Giove per Alcmena, moglie di Anfitrione, approccio amoroso il cui sviluppo si era comunque concluso a lieto fine e non senza gustosi risvolti comici. Infatti Anfitrione, il marito gabbato, alla fine arriva perfino a ringraziare il sommo Giove per essersi accoppiato con la sua Alcmena. Il figlio da lei concepito, durante quella unione divina, sarà il famoso Ercole, uomo simile agli dèi e capace di superare prove sovrumane, di cimentarsi in imprese impossibili. E Anfitrione sarà il suo padre putativo. Ed è stata proprio l'indomabile voglia di vendetta dell'offesa Giunone a scaraventare addosso ad Ercole, una dopo l'altra, tutte quelle fatiche. Tuttavia, da ognuna di esse, egli se ne è tornato rinvigorito e più forte di prima. Ed ora porta con sé trofei che lo fanno gonfiare di superbia, tanto che aspira a salire nel novero degli dèi superi. A questo punto, Giunone non ha dubbi. Bisogna schiacciarlo. Ma chi potrebbe farlo? Non esiste sotto la volta celeste un mostro tanto terrificante che possa affrontarlo con la speranza di sottometterlo. Lui, Ercole, li ha già vinti tutti. Ormai non gli è rimasta che un'ultima fatica, quella di vincere se stesso. Giunone, assetata di vendetta, vuole colpirlo proprio là, in quel punto preciso. E dal profondo del regno di Dite chiama in aiuto le terribili furie, il delitto odioso, la feroce impietà, l'errore e il furore sempre armati contro se stessi. Serve di Dite, scuotete il ramo del pino in modo che arda. La schiera vostra, orrida di serpenti, sia Megera a condurla, e con la mano sua apportatrice di lutti, afferri un tizzone enorme dal rogo in fiamme. Mettetevi in azione. Cercate di far pagare a Ercole il fio per la violenza operata su Stige. Scuotetelo e mettete agitazione dentro il suo cuore. Un fuoco più violento di quello che infuria nelle officine dei ciclopi dell'Etna cuocia fino a farla svaporare la sua ragione. Dunque, già nel prologo pronunciato da Giunone, viene tracciato il tema della tragedia, indicato dal titolo La pazzia di Ercole, appunto. Alla fine del suo lungo monologo, Giunone scompare, dopo aver annunciato l'arrivo di un nuovo giorno, e l'azione scenica incomincia. L'Hercules Furens è fra le tragedie che vi ho presentato quella in cui più si avverte la presenza di Seneca filosofo. È il suo pensiero che viene espresso nei vari interventi del coro, le sue riflessioni sulla vita, corroborate dalla dottrina dello stoicismo romano. Nella parte introduttiva, il coro infatti esalta una vita senza colpe, quieta e tranquilla, e la sobria mediocrità di una casa che è contenta del poco che ha, virtù già cantate da Orazio. E snocciola consigli di carpe diem, raccomandando cioè di tenere saldamente in mano i momenti singoli e di viverli intensamente, dato che più non tornano e la vita passa veloce. Appaiono quindi in scena Anfitrione e Megara, attorniata da teneri figli, rispettivamente padre e moglie di Ercole. Sono entrambi preoccupati, già che Ercole, sceso agli inferi, non ha fatto ancora il suo ritorno. Nell'angosciosa attesa, Anfitrione rievoca ad una le gigantesche fatiche del figlio, dalla lotta che egli ancora in culla aveva ingaggiato contro i due serpenti, fino al duello con Ippolita, regina delle Amazzoni. Fatiche che purtroppo non gli sono servite a nulla, già che durante la sua assenza un esule facinoroso, Lico, dopo averne ucciso il re Creonte, si è impossessato della città di Tebe, il cui trono un giorno sarebbe toccato ad Ercole in quanto genero del re. Ora l'arrogante usurpatore minaccia di legittimare il possesso del trono per mezzo di un matrimonio regale e pretende in moglie la stessa Megara, sposa di Ercole. Ed Ercole? Ah, Lico è convinto della sua morte, poiché è opinione comune che chi scende negli inferi non ritorna più tra i vivi. Suocero e nuora si consolano a vicenda. L'uno incoraggia l'altra a non disperare. Ercole tornerà più forte, più grande, come è solito fare dopo ogni fatica. Appare in scena, superbo e sprezzante, Lico, l'usurpatore. Vuole in moglie Megara. E li sa che queste nozze nobiliterebbero la sua rozza persona di uomo d'armi e legittimerebbero la sua posizione sul trono di Tebe, trono di cui egli si è impossessato con la forza della spada. Megara, tuttavia, lo rifiuta. È sicura che Ercole tornerà dagli inferi e vuole rimanergli fedele. Ma Lico continua a umiliare l'eroe, chiamandolo servo del re Euristeo. Euristeo era il re di Micene che aveva ordinato a Ercole tutte quelle 12 fatiche. Interviene allora Anfitrione, il generoso padre putativo, per ribadire che Ercole non è servo, ma figlio dello stesso Giove. La discussione si fa sempre più tesa. E Lico, di fronte alla tenace resistenza di Megara, passa alle minacce. In lui si configura un personaggio tipo delle tragedie senecane, il tiranno. E Anfitrione, povero, insiste. Sommo potere dei numi, tu guida e padre dei celesti. A causa delle cui armi scagliate tremano le terre abitate dagli uomini. Frena la destra empia del re selvaggio Lico. Ma perché io prego inutilmente gli dèi? Dovunque tu sia, ascoltami, figlio mio. E in questo si sente un rimbombo, come se venisse da un terremoto. E Anfitrione, perché ondeggia il tempio, agitandosi per un movimento improvviso? Perché il suolo mugisce? Un fracasso infernale ha risuonato dal più profondo. Ah, sì, siamo ascoltati. Sì, sì, questo è il rumore usuale del passo di Ercole. E segue l'intermezzo corale. Seneca riflette sulla natura capricciosa della fortuna che premia gli infingardi ed è avara con i coraggiosi. Euristeo, infatti, regna in comoda tranquillità, mentre Ercole deve curvare la schiena sotto le fatiche. I coreuti si augurano che Ercole possa tornare tra i vivi e che quel regno dell'Ade, che un tempo fu vinto dal canto di Orfeo, possa ora essere vinto dalla forza dell'eroe. Ed ecco, accompagnato da Teseo, prorompe in scena Ercole. La sua apparizione ha in sé qualcosa di trionfante. Egli ha vinto la morte, si è lasciato dietro il nero Ade ed ora esulta vittorioso e intona un inno al fiammeggiante sole. Poi, girando lo sguardo intorno e accorgendosi dell'aspetto lugubre degli astanti, della sposa vestita a lutto, dei figli coperti di sconcia sporcizia, chiede spiegazioni al padre Anfitrione. Costui, lapidario, risponde: tuo suocero è stato ucciso. Il regno lo possiede Lico. Figli, padre, sposa, lui li cerca per ucciderli. La reazione di Ercole è fulminea. Terra ingrata! Nessuno è venuto in aiuto della casa di Ercole. Ha potuto vedere nefandezza tanto grande quel mondo che fu da me difeso? E amareggiato da tanta ingratitudine. Ma non c'è tempo per i lamenti. Non c'è tempo per gli abbracci al padre, alla sposa, ai figli. Bisogna agire. Venga immolato il nemico e Lico riferisca a Dite che sono già tornato. E scompare per giustiziare l'usurpatore. Con la lunga assenza di Ercole si crea un vuoto di azione in cui Seneca inserisce, facendola recitare a Teseo, la ampia e dettagliata descrizione del regno degli inferi, che Dante certamente non poteva non conoscere. Si tratta di un passo bellissimo e di grande suggestione, la cui lettura però per mancanza di tempo, non possiamo permetterci. Andiamo oltre e arriviamo al punto in cui Ercole torna con le mani ancora macchiate del sangue del tiranno Lico e dei suoi uomini. Si appresta a fare il sacrificio di ringraziamento agli dèi. Anzitutto a suo padre Giove, poi a Pallade, quindi a Bacco, a Febo, a sua sorella Diana e a tutti gli altri dei suoi fratelli. Sì, fratelli, ma non da parte della matrigna, ci tiene a sottolineare. Che i servi conducano le greggi ingrassate per il sacrificio. Mentre egli, in atteggiamento di gran sacerdote, con voce solenne intona la preghiera. Ma proprio mentre egli elenca uno dopo l'altro gli scongiuri e le benedizioni, appare in cielo un inspiegabile prodigio. La luce del sole comincia a fuggire all'indietro e le tenebre della notte avanzano per ricoprire la volta celeste tutta. Ercole, con occhio torbido, porta lo sguardo ora qua ora là, cercando un cielo che non c'è più. Anfitrione lo osserva spaventato. «La terra è stata del tutto domata da me. I mari gonfi si sono ritirati sconfitti. I regni dell'inferno hanno percepito il mio attacco. Il cielo, invece, non è stato ancora sottoposto ad alcun servizio. È agli alti spazi del cielo che io dunque mi eleverò. Le stelle me le promette mio padre. La terra non riesce a contenere Ercole e infine lo restituisce come dovuto ai superi. Ecco, tutta l'assemblea degli dèi mi chiama, mentre una sola dea, Giunone, lo impedisce. Ercole comincia ad avere delle visioni e man mano che parla la sua voce si fa sempre più concitata e l'intento sempre più aggressivo. È già avvolto dalla pazzia. È in preda alle allucinazioni. Vede una schiera di giganti che avanzano armati e uno dopo l'altro scuotono dalle fondamenta i monti e li fanno ondeggiare. Ecco, l'Erinni furiosa che fa risuonare gli spazi per i vibranti colpi di sferza. Ecco la crudele Tisifone col capo cinto di serpenti che si tiene aggrappata alla porta degli inferi. Ma ecco qui la figliolanza del re nemico, il seme nefando di Lico, che cerca di nascondersi. E stravolto dalle allucinazioni, scambia per rampolli dell'odioso Lico i suoi stessi figli. E ne atterra uno colpendolo al collo con una delle sue frecce mortali. E con la stessa furia si avventa sugli altri. A nulla valgono i richiami del padre inorridito e di Megara terrorizzata. La scena si fa truce. Uno dei figli li abbraccia alle ginocchia
ma lui lo afferra, lo innalza e dopo averlo fatto ruotare in aria 2 o 3 volte lo scaglia contro il muro facendone schizzare il cervello sanguinante fino al tetto. Megara, coprendo col seno il figlio più piccolo, cerca disperata un nascondiglio. Ma egli la scova e vibra contro di lei la clava sua pesante. Il bimbo muore di paura ancor prima che di spada, mentre lei viene ridotta in pezzi. Quale sciagura si è abbattuta sulla casa di Anfitrione. Ora lui stesso chiede al figlio adottivo di ucciderlo, di togliersi di mezzo questo suo falso padre. Ma Ercole ora si ferma. Ha completato il sacrificio dedicato a Giunone, sposa del sommo Giove. Le sue mani, come dopo una fatica immane, cominciano a tremare, la testa piegata sullo stanco collo vacilla, gli occhi si chiudono sotto le palpebre, le ginocchia si piegano e già tutto egli crolla a terra come un frassino tagliato nei boschi. Tutto intorno diventa silenzio. Si sente solo il respiro di Ercole dormiente, con i suoi movimenti che come flutti del mare vanno e vengono. Il coro intona il bellissimo inno al sonno. Riposo dell'anima, parte migliore della vita umana, debole fratello della dura morte, medico che cura i mali, protettore di tutte le cose, porto della vita, riposo della luce e compagno della notte, che viene uguale per il ricco e per il povero. Quindi, attraverso il coro, Seneca fa le sue considerazioni sul misfatto di Ercole e conclude che a questo punto per lui sarebbe meglio persistere nella pazzia, in quanto solo questa ormai potrà presentarlo come innocente, già che i pazzi sono considerati incapaci di intendere e di volere. Quando finalmente si risveglia, Ercole è completamente disorientato. Dell'episodio precedente non ricorda nulla. Si guarda intorno e chiede il perché di tutti quei cadaveri distesi in pozze di sangue. Chiede ragione agli astanti, cioè al padre Anfitrione e all'amico Teseo. E quando arriva a comprendere di essere stato lui la causa di tutta quella orrenda strage, il suo primo moto d'animo è quello di uccidersi. Risoluto così ripete: è così che bisogna fare. Restituirò Ercole agli inferi. Ma a questo punto il destino gli presenta una nuova fatica da affrontare, forse la più grave, ed è Anfitrione ad indicargliela. Ora c'è bisogno di Ercole. Sopporta questo peso grave del male. E Teseo aggiunge: ora tu devi agire con grande virtù. Vieta a Ercole di adirarsi. Alla fine, e solo dopo le insistenze di Anfitrione, per il quale il suicidio del figlio comporterebbe la fine dei suoi stessi giorni, Ercole decide di affrontare la fatica più pesante, cioè quella di continuare a vivere. il mite Teseo gli darà ospitalità nella sua tollerante Atene. Io vi ringrazio per l'ascolto e con ciò chiudo il lungo capitolo del teatro classico.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.